Benvenuto, ci stiamo avvicinando finalmente alla ripresa del campionato con una Fiorentina che dovrà affrontare l'Atalanta, naturalmente una partita molto molto importante per entrambe le squadre, però questa Fiorentina che ha dimostrato di saper vincere con le big, con tante big, può farcela anche contro questa Atalanta che, dicevo in precedenza, si presenterà al Franchi con una serie di giocatori molto importanti a cui dovrà rinunciare, Retegui, Ederson squalificato, insomma un'Atalanta che deve fare a meno di pedine non da poco.
Sì, è vero, però è sempre l'Atalanta, insomma, è quindi una squadra che ovviamente ha dei trascorsi importanti ed è una squadra che è in grado sempre di mettere in grande difficoltà, questo è il punto, per cui bisogna sempre stare molto attenti. Tutte e due stanno attraversando un periodo un po' così, la Fiorentina 5 vittorie, 5 sconfitte nelle ultime 10, considerando anche le coppe, se andiamo a vedere. Per l'Atalanta sono 4 sconfitte nelle ultime 10, per cui più o meno, diciamo così, il percorso è quello. Ci sono stati degli alti e dei bassi nell'arco della stagione, ma sono due squadre che stanno facendo molto bene. Chiaro che l'Atalanta ha preso dei vantaggi, soprattutto in un vantaggio importante in campionato. La Fiorentina si è attardata leggermente, tanto è vero che la Roma è riuscita a superarla ed è avanti di un punto. Però insomma credo che la stagione della Fiorentina sia un'ottima stagione, al di là di tutto, sta andando avanti in Coppa ed non era semplice, direi che insomma come al solito sta crescendo ed è grazie ovviamente alla società, al lavoro dello staff tecnico, alla qualità dei giocatori presi, chi in questo momento è in uno stato di grazia, quindi sta benissimo. È una partita difficile comunque, anche se è vero che avete detto giustamente, la Fiorentina nell'arco della stagione con le big, diciamo così con le grandi, con quelle che stanno davanti, ha sempre fatto molto bene.
Sì, è vero che è stata una stagione quella della Fiorentina vissuta tra alti e bassi, però negli ultimissimi tempi, vedi la vittoria con il Panathinaikos, vedi quella in campionato contro la Juventus, la sensazione è che la Fiorentina si sia ritrovata e che possa in queste ultime 9 partite di campionato provare ad accelerare, provare a mettere nel mirino il traguardo dell'Europa League.
Non sarà facile, è chiaro che sono in tante squadre, sì. No? Perché sì. Fiorentina, Roma, Lazio, Juventus, Bologna, l'Atalanta è molto lontana se vogliamo in termini proprio di punti, non sarà facile, però credo che il campionato e la stagione, diciamo così, della Fiorentina siano quelle di riuscire a consolidare quella zona di classifica e le sta dando delle opportunità importanti. In conference è vero che c'è il Chelsea che sta facendo molto bene, ma è una delle squadre che negli ultimi anni ha fatto benissimo e quindi è la sua coppa. L'Europa League è un ulteriore passo in avanti e credo vada fatto a fronte di una strutturazione che sta avvenendo. Ci sono anche altre società però che stanno lavorando tanto bene quanto la Fiorentina, per cui non è facile, credo che si debba consolidare prima per rimanere in quella posizione, in quella zona, non è molto lontana, quindi bisogna sicuramente aspettare, bisogna vedere il calendario, ci sono ancora tante partite da giocare e non è semplice perché abbiamo visto come nel campionato italiano l'insidia sia dietro l'angolo, no? Il Napoli che è andato a pareggiare a Venezia con una squadra insomma che ovviamente sta cercando di salvarsi, quindi in questo momento il campionato è spezzato completamente in due, tolte quelle 3 o 4 squadre che stanno a metà, perché dal Milan in avanti cercano tutte di raggiungere l'Europa e diciamo così dal Como in giù cercano tutte di salvarsi, per cui ci sono rimaste veramente 3 o 4 squadre, se non sbaglio Udinese, Torino, Genoa, che sono nel mezzo, tutte le altre giocano per qualche cosa, quindi ogni domenica c'è un'insidia, ogni domenica si gioca contro una squadra che si gioca qualche cosa, per cui qualunque tipo di partita è una partita difficile, indipendentemente dal fatto che possa essere l'Atalanta o una delle ultime in classifica.
Sì, sì. No, tra l'altro guardando anche il confronto della classifica di quest'anno con quella dell'anno scorso per riferimento alla Fiorentina, con gli stessi punti la Fiorentina l'anno scorso sarebbe stata sesta e avrebbe quindi 2 posizioni in più perché oggi si trova 8ª, e stupisce molto anche la capolista rispetto all'anno scorso che ha più di 10 punti, mi sembra 12 punti in meno, quindi questo credo che abbia anche rimescolato un po', sì, come diceva Paganin, le carte, rendendo tante squadre così vicine, così tutte potenzialmente, no, da Champions, da Europa League o da Conference, insomma, in base a come andrà al finale. Però ritornando alla partita con l'Atalanta, ne parlano i giornali, no, il famoso, ne parlavamo prima, duello fra maestro e allievo, Palladino
Gasperini,
sarà un po', insomma, la partita dei duelli, cioè visto che entrambi, Gasperini diciamo ha fatto il suo credo calcistico, no, dei duelli l'uno contro uno, ma ora anche la Fiorentina si sta uniformando a questo tipo di calcio, anche un pochino più alta rispetto al passato.
Sì.
Non so che ne pensa
Massimo. Ma allora, diciamo che il calcio moderno, nel calcio moderno si tende a giocare uno contro uno, no? È cambiato tantissimo, si sta ritornando un po' indietro se vogliamo nel tempo, ma si tende a giocare un po' uno contro uno a tutto campo. Una volta c'erano i duelli, il terzino sinistro con l'ala destra, il terzino destro con l'ala sinistra,
lo stopper
con l'attaccante. Si giocava in questo modo qua e si sta tornando un po' a quel calcio, se vogliamo. È chiaro che con dei ritmi completamente diversi, con delle conoscenze anche tattiche completamente diverse, però soprattutto nella fase dove le squadre tendono ad andare a pressare molto alte, si gioca nell'uno contro uno. Mano a mano che ci si abbassa e si gioca nella propria metà campo a ridosso dell'area di rigore, si gioca molto più di reparto e molto meno a uomo, perché ovviamente ci si deve spostare rimanendo compatti ed evitando che la palla passi nel mezzo, no? Quindi ci si compatta come squadra e si tende ad evitare che la palla possa passare tra le linee ed essere verticalizzata, così come si suol dire. Però sicuramente sarà una partita come tutte le partite dove i duelli fanno la differenza. Nel calcio sempre l'uno contro uno, la possibilità di avere dei giocatori che mettono in grande difficoltà può fare la differenza. Direi che l'Atalanta è una squadra che gioca ovviamente con un baricentro molto alto, uno contro uno a tutto campo, e spesso lascia degli spazi proprio perché i difensori tendono ad uscire, a rompere il reparto, diciamo così, e a seguire il proprio uomo anche nella metà campo avversaria. Quindi si creano degli spazi, diciamo, per dei giocatori, mi viene in mente soprattutto Ken, che ha una grande capacità, è cresciuto molto di lettura adesso di situazioni, di infilarsi nello spazio per l'Atalanta potrebbe essere un problema. Questo, una sicuramente delle armi tattiche da poter utilizzare in una partita come quella che verrà giocata.
Ecco, restando su Ken, visto che l'hai conosciuto nelle nazionali giovanili, ti chiedo se a questo punto possiamo definirlo un giocatore fatto e finito anche a livello internazionale, cioè ci può stare anche questa definizione di consacrazione per lui dopo la doppietta che ha segnato con l'Italia contro la Germania?
È cresciuto tantissimo, non dimentichiamoci che è un 2000, quindi è tanto tempo che lo sentiamo nominare, ma ha solo 25 anni, quindi credo che nel percorso di crescita e di maturazione di un giocatore sia arrivato all'età perfetta, all'età giusta. Poi è chiaro che la differenza la fa anche il fuori dal campo, il modo di comportarsi, il modo di agire, quello diventa determinante, però mi sembra che nella regolarità delle ultime stagioni sia un crescendo. Se ha raggiunto quella maturità calcistica, direi di sì, che la consacrazione ci può stare. È chiaro che poi bisognerà vedere le prossime stagioni, però in questa sta facendo veramente delle cose straordinarie e ovviamente credo che quello che ha fatto in nazionale sia la fotografia della sua stagione, ossia che sta ottimizzando tutto il lavoro fatto fino a questo momento, probabilmente lo ha maturato come dal punto di vista mentale, si è reso conto di poter essere, di avere delle grandi responsabilità perché è al centro del progetto Fiorentina e di conseguenza sta facendo molto bene.
Ecco, se tu fossi il suo agente, che cosa gli consiglieresti per il futuro, già per la prossima stagione, visto che c'è comunque una clausola di 52 milioni che è particolarmente appetibile per tanti club, visto il valore del giocatore che a tutti gli effetti sarebbe superiore rispetto ai 52 milioni appunto fissati dalla clausola. Tra l'altro la Fiorentina potrebbe anche mettersi attorno a un tavolo per ridiscutere, per eliminare questa clausola, per alzarla, però ecco, che cosa gli consiglieresti per il suo futuro?
Ma io credo che gli consiglierei di rimanere alla Fiorentina, il progetto è importante, poi è chiaro che dipenderà da quello che sarà l'esito finale della stagione, a capire se si giocherà in Europa oppure no, quello ovviamente sono delle valutazioni che fa il giocatore al termine della stagione, però a mio modo di vedere ancora la Fiorentina è una squadra che sta crescendo, che ha fatto degli investimenti importanti, che sta facendo un investimento importante sullo stadio, nella strutturazione degli staff, nella crescita della società, per cui secondo me in questo momento è la sua dimensione, poi c'è ancora tempo e spazio per andare da qualche altra parte, però al momento direi che secondo me gli consiglierei di rimanere dov'è e di migliorare ulteriormente, perché quello farebbe la differenza, quelle che sono state le prestazioni e i numeri di quest'anno.
Tra i giocatori che potranno entrare negli spazi, che probabilmente, almeno così sperano i tifosi della Fiorentina, lascerà l'Atalanta nella partita di domenica, c'è anche Gudmundsson, no? Che piano piano è entrato dopo tutti i problemi fisici che ha avuto, eccetera. Adesso sta tornando quello che abbiamo ammirato al Genoa. È un giocatore, tra l'altro, la cui media è addirittura superiore a quella di Ken.
Una media di una rete ogni 133 minuti, media superiore a quella di Ken. Bayern che ha segnato un gol ogni 135 minuti.
Quindi insomma qualcosa di più, tra l'altro con un ruolo diverso rispetto a Kane, un po' più arretrato. Insomma è un giocatore sul quale nel finale di stagione la Fiorentina sembra poter puntare alla grande.
Beh, è un giocatore di talento, anche lui è un giocatore di talento. Se non sbaglio ha già fatto 6 gol in stagione.
Sì, 8 compresa la conference.
Certo. È vero che ha una maturità diversa, perché lui è un 97 rispetto a Kane, ha qualche anno in più. Però la Fiorentina aveva bisogno di un giocatore come lui, che sapesse giocare tra le linee, che avesse comunque quelle qualità di inserimento, la capacità di segnare, perché è chiaro che avere due giocatori che hanno segnato più di 20 gol in due fa una gran differenza, no? Quando hai due punte che segnano, non sai mai se concentrarti su uno o sull'altro, sai che comunque uno è uno che attacca la profondità, l'altro è un giocatore che può attaccare la profondità ma allo stesso modo è in grado di giocare tra le linee e di innescare e verticalizzare il gioco e far giocare i compagni. Quindi direi che la Fiorentina ha trovato una buona coppia che è complementare, e questo fa una gran differenza, con delle grandi qualità da parte di Gudmundsson, soprattutto nella lettura delle situazioni e la capacità di muoversi tra le linee. Però ripeto, solo 11 da titolare tra l'altro, quindi neanche tantissime, se parlo sempre della Serie A logicamente. È un giocatore che, della quale la Fiorentina aveva bisogno per completare la rosa, perché poi dopo parliamo sempre di completare la rosa, perché ci sono giocatori ovviamente importanti come Zaniolo che è arrivato, come Fagioli, come Beltran, quindi la Fiorentina comincia ad avere una rosa profonda con della qualità, ed è chiaro che questo fa la differenza sul percorso fatto fino a questo momento e sul proseguo da qui in avanti.
Ti chiedo un'ultima considerazione, almeno da parte mia, su Comuzzo. Ti aspettavi un utilizzo maggiore in questa seconda parte della stagione di questo giocatore, che comunque nella prima parte era stato protagonista assoluto? A tuo parere magari può essere stato in qualche modo condizionato dall'assetto a tre della difesa? C'è stato l'inserimento di Pablo Marì che progressivamente è diventato comunque centrale per Palladino?
No, c'è semplicemente da aspettare il percorso di crescita, serve a lui per cercare di migliorarsi, perché la competitività all'interno della rosa è aumentata, quindi deve aumentare quella che è la sua qualità, deve aumentare quella che è la sua conoscenza calcistica, la sua capacità di stare in campo, cercare di commettere meno errori, migliorare nella fase di impostazione. Ci sono tante cose sulle quali deve migliorare, sulle quali deve lavorare, questo è importante, quindi non assolutamente fa parte del percorso, il fatto di giocare o non giocare cambia poco, credo che sia fondamentale l'aspetto competitivo, quello nel quale lui si deve mettere in discussione, cercare di imparare anche dai giocatori che sono arrivati, che stanno davanti a lui. Cambia veramente poco, non cambia quella che è la considerazione sul giocatore per il fatto che giochi o non giochi. Come detto, deve essere un giocatore importante per la squadra, per dare profondità alla rosa, perché l'allenatore possa affidarsi a lui nei momenti in cui gli altri giocatori eventualmente non dovessero giocare, oppure farlo giocare da titolare nel momento in cui si dovesse conquistare i gradi di giocatore titolare. Quindi questo è importante, l'aspetto mentale con il quale lui ovviamente deve confrontarsi, perché è aumentata quella che è la competizione all'interno della squadra.
L'ultima, la sosta, chi ha fatto meglio, l'Atalanta o la Fiorentina? Una ha vinto 3-0 la Juve, sappiamo l'Atalanta aveva perso con l'Inter, però la Fiorentina ha comunque fatto riposare alcuni giocatori, per esempio Dodò, insomma Gosens, molto utilizzati, che insomma erano
avevano
un po',
bisogno di tirare,
soprattutto Dodò in particolare.
Massimo.
Beh, sono due squadre che hanno giocato tantissimo e stanno giocando tantissimo, tra Supercoppa, Conference, Champions League, hanno giocato veramente tanto, e quindi credo che avere la possibilità di far riposare dei giocatori sia stato fondamentale ed essenziale. È chiaro che dipende sempre da come rientrano e quanti giocatori sono andati in nazionale, questo fa una gran differenza, perché ovviamente la sosta c'è, ma per chi va in nazionale dipende sempre da dove vanno i giocatori, perché se vanno in Sud America cominciano a muoversi, sono 12, 13, 14 ore di volo, due partite giocate, comincia ad essere complicato rientrare il martedì o il mercoledì, avere pochi giorni per recuperare. Bisognerà capire ovviamente, come detto, la profondità della rosa, quali soluzioni ti dà. Sicuramente ha fatto bene a tutte e due le squadre, perché dal punto di vista mentale la sosta fa in modo che tu possa staccare mentalmente, perché fisicamente lavori, però mentalmente riesci a cambiare, diciamo così, un po' la direzione, il modo di pensare. Però direi che potrebbe aver fatto, ha fatto bene sicuramente a tutte e due le squadre. Adesso bisogna vedere, perché è chiaro che la partita è una partita complicata, è una partita difficile. L'Atalanta è una squadra che fuori casa probabilmente è la prima nel nostro campionato assieme all'Inter ad aver fatto più punti, perciò direi che da questo punto di vista è sicuramente una partita non semplice da giocare, ovviamente per la Fiorentina.
Massimo, grazie mille come sempre, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao.
Grazie.